La parola di Dio che abbiamo ascoltato ha esordito con un invito, l'invito, l'esortazione del profeta a Sion, a Gerusalemme, la città santa. L'esortazione era questa: rallegrati, esulta. Ma di che cosa c'era da esultare e da rallegrarsi? Il popolo di Israele era in esilio, la città era semidistrutta, il tempio era una rovina. C'era l'attesa che di poter ricostruire questa città, di poter riedificare il tempio, perché potesse tornare la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, ma il momento che si viveva era piuttosto un momento di desolazione, o perlomeno di paura, di timore del futuro. Ad essere sinceri, anche il nostro tempo è così. Non vorrei dire un tempo di desolazione, ma certo un tempo di tremore di fronte al futuro. Un mondo così pieno di contraddizioni, ci sono certo slanci, testimonianze di bontà in mezzo a noi, e voi nel vostro esercizio, nel vostro servizio, magari ne siete testimoni, ne siete anche attori, protagonisti voi stessi di gesti di bontà, che magari non arrivano alle prime pagine dei giornali, su cui invece arrivano l'altra faccia di questo nostro tempo, quella fatta da tanta malvagità, da tante azioni negative che segnano la vita delle persone, dei popoli, fino alle guerre che lacerano ancora la faccia della terra. Più che gioire, più che rallegrarci, ci sentiamo così spinti a rattristarci per come le cose vanno attorno a noi, e siamo sinceri, per come le cose vanno anche dentro di noi, perché poi è inutile lamentarci del male intorno se non prendiamo anche coscienza del male dentro il nostro cuore. Eppure la parola di Dio ci invita a rallegrarci. L'invito rivolto alla città santa è chiaramente motivato. Egli non è assente a questo momento tragico, fosco della storia del popolo, ma è un Dio vicino che vuole farsi presente, che è pronto, sta lì alla porta, e gli vuole tornare ad abitare in mezzo al suo popolo, egli vuole tornare ad abitare in mezzo a noi. Questa è la promessa, l'attesa di Dio, promessa rivolta anche a noi che ci troviamo come in esilio in questo mondo, perché lo vorremmo migliore, un mondo più giusto. Vorremmo, con la nostra speranza, poterlo ricostruire, questo mondo più attento ai deboli, un mondo più ordinato, più sereno, più armonico. Ma qual è il mondo che viene creato dalla presenza del Signore? È il mondo che appunto risponde a questa attesa del cuore di ciascuno di noi, perché, come ci dice il profeta, è un mondo che va verso l'unità, verso la comunione, in cui le nazioni, i popoli del mondo tornano ad essere uno, un popolo solo, si ritrovano insieme, si incontrano, diventeranno anzi il popolo di Dio, tutti insieme. E con questo popolo Dio è pronto a rinnovare il suo patto, e la sua città sarà di nuovo un luogo di elezione, di grazia, di esperienza positiva, di vita, una vita buona. C'è un disegno di Dio sull'umanità, e lo abbiamo ascoltato non solo nella promessa del profeta, ma anche nelle parole della seconda lettura, quelle dell'Apostolo Paolo, che ci dicono come questa promessa ha avuto un'attuazione nel Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi. C'è una scelta di Dio, una grazia, una predestinazione. Dio ha destinato questo mondo all'unità, alla comunione. Ecco, credo che sia importante per tutti voi, cari carabinieri, sentire il vostro servizio come parte di questo disegno. Un disegno di amore, un disegno di verità sul mondo, oltre le menzogne, che lo vorrebbero invece teatro di tensioni, di scontri, di contrapposizioni. E sentire così il servizio vostro come partecipe del disegno di Dio può riscattarlo anche dalla pesantezza della quotidianità. E lo so che è un servizio pesante, che vi pone tante volte di fronte al male, e non è facile contrastare il male nella sua manifestazione d'ogni giorno. Lo riscatta dalla pesantezza del confronto col male e lo fa diventare, la consapevolezza di essere dentro al disegno di Dio, un modo per rivelare la bontà di Dio. Voi testimoni della bontà di Dio verso ogni uomo, quindi della fedeltà a Dio e all'uomo. Questo è il senso anche del titolo con cui voi vi fregiate, il titolo della fedeltà, che fregia l'arma dei carabinieri, che vedete risplendere anche nella vostra patrona, la Vergine Maria. Ma non dobbiamo dimenticare anche che, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, che questo disegno di comunione, di unità, di amore per il mondo nasce però da un sacrificio, nasce dalla croce di Cristo. E questa croce, questo sacrificio di sé che Cristo consuma, che introduce nel mondo la redenzione, il perdono, la ricchezza della vita. Si giunge all'unità attraverso il sacrificio, attraverso la fedeltà nel sacrificio e il servizio anche ogni giorno sacrificio. Ecco allora l'orizzonte in cui penso che dobbiate collocare il vostro servizio nel segno della fedeltà e del sacrificio. Costruire unità in un mondo che vede invece tanti egoismi e interessi contrapposti. Aprire nel tessuto della società spazi di senso, di gratuità, anche di trascendenza, per superare questo appiattimento consumistico in cui tutto viene strumentalizzato in nome del possesso delle cose, in cui la grandezza dell'uomo è appiattita rispetto appunto all'ammasso delle cose che è diventato lo scopo della vita di tanti. Nell'orizzonte di questo servizio c'è anche l'aiuto che dovete dare alle persone a uscire da questa ricerca spasmodica del raggiungimento dei desideri a tutti i costi, anche a costo del far del male agli altri, perché è questa l'origine dei tanti delitti con i quali voi vi trovate ogni giorno a confrontarvi, è che il desiderio viene inseguito a prezzo di tutto, anche al prezzo del ferimento, della uccisione dell'altro, anche a costo appunto di compiere il male. Ecco, per diventare capaci però di collaborare a costruire un mondo così di giustizia, di bene, abbiamo bisogno di sapere qual è la strada da prendere. E questa è la strada che ci insegna Maria e che Gesù svela nella pagina del Vangelo, in cui sembra che egli a prima vista voglia diminuire la grandezza della madre, ma in realtà ne svela appunto le ragioni della grandezza. Oggi noi preti, nel leggere l'ufficio divino, siamo stati messi a confronto con la pagina di Sant'Agostino che commenta questa pagina del Vangelo e ci ricorda che la grandezza di Maria non sta tanto nell'essere stata la madre di Cristo, ma dell'aver avuto una fede così grande da poter diventare la madre di Cristo. Essere madre è la conseguenza, dice Agostino, dell'essere stata discepola, perché discepola allora madre, non perché madre, allora discepola, perché allora nessuno di noi potrebbe essere discepolo di Gesù. Allora la figura di Maria resterebbe strana, lei sì, ma noi no, lei è la madre di Cristo, noi no, e quindi non ci interessa quel che ha fatto Maria, perché è solo sua. No, ci interessa, perché l'essere diventata madre di Cristo lo è stato in quanto lei è stata discepola, come dice Gesù, della parola, della volontà del Padre. Lui, Gesù, è la parola del Padre. Lei ha ascoltato e ha messo in pratica la parola di Dio che gli è giunta attraverso l'angelo e per questo è diventata madre. La parola di Dio raggiunge ciascuno di noi e per questo ciascuno di noi, dice Gesù, può diventare mio fratello, mia sorella, mia madre. Possiamo entrare a far parte della famiglia di Gesù. Anche a noi è data questa possibilità, perché se scegliamo la fedeltà, virgo fidelis, alla volontà di Dio, imbocchiamo anche la strada sicura della fedeltà all'uomo e alla nostra gente, sempre fedeli. Ecco, la parola del Vangelo ci illumina, mostrando come Maria edifichi la sua missione nell'ascolto della parola di Dio e per questo possa diventare la madre di tutta l'umanità attraverso la sua maternità divina. Sia anche questa la nostra e la vostra strada.